Ero più di ogni essere diffuso in quel tempo che il primo console gli avesse avuto contatti e ricevuto proposte dai nostri principi e fondavano questo nostro convincimento sul silenzio che egli per lungo tempo aveva serbato nei loro confronti e che venne poi rotto in maniera inequivocabile da una sua dichiarazione. Noi attribuimmo questo risultato ai logofagini del vescovo d'Arras, il consigliere supremo dei nostri affari, che, del resto, per sua propria confessione, agiva in occhi chiusi, vantandosi di non aver letto un solo giornale da quando, secondo lui, essi non contenevano che i successi e le menzogne di quei miserabili. All'inizio del consolato qualcuno vuole consigliarlo di tentare qualche approccio col console con l'intermediazione di Madame Bonaparte, ma egli respinse la proposta con indignazione e con espressioni offensive e rotte. Questo convinse chi gli aveva fatto la proposta a replicare che quelle frasi non erano certo degne di un vescovo e che non le doveva certo aver lette nel suo breviario. Questo stesso vescovo si permise di apostrofare grossolanamente il duca di Choiseul alla tavola stessa del principe, il futuro re Luigi 18, che lo richiamò aspramente e ciò perché il duca, uscito dalle prigioni di Calais e scampato alla morte per grazia del console, aveva concluso le informazioni richiestegli dal principe su Bonaparte, asserendo che egli non avrebbe mai più potuto fare a meno di avere per lui una personale riconoscenza. L'imperatore replicava a tutto questo dicendo che non avevo mai pensato ai principi e che le frasi alle quali avevo alluso dovevano riferirsi a uno degli altri consoli. Egli notava che noi emigrati mostravamo così di non conoscere l'opinione pubblica francese e che se anche egli avesse avuto favorevole disposizione nei confronti dei principi, non sarebbe mai stato in suo potere poterli realizzare. Tuttavia, in quel periodo aveva ricevuto dall'Imperatore dei Medici e da Londra. Il primo console rispose: ho ricevuto la lettera di Vostra Altezza Reale. Ho sempre avuto un vivo interesse per le vostre disgrazie e per quelle della vostra famiglia. Vostra Altezza Reale non deve pensare a ritornare in Francia. Non vi giungerebbe che calpestando 100.000 cadaveri. Del resto mi farò sempre premura di fare tutto ciò che possa addolcire la sorte di Vostra Altezza e farle dimenticare le sue disgrazie. L'apertura del Conte d'Artois ebbe maggiori eleganza e finezza. Egli inviò la duchessa di Guiche, signora elegante, bella e di spirito, quanto va indicata per quelle difficili missioni. Essa si introdusse facilmente presso Madame Bonaparte, con la quale tutte le persone dell'antica corte conservavano relazioni, e fu invitata a colazione alla Malmaison. Durante il pranzo, parlando di Londra, delle emigrazioni e dei principi, Madame di Guiche narrò che, trovandosi presso il Conte d'Artois, pochi giorni prima, una persona che parlava di politica chiese al principe quel che avrebbe fatto se il primo console avesse deciso di ristabilire i Borboni. Rispose: ne farei il primo connesso stabili con tutti gli onori che desidero, ma neppure con questo crederemo di aver fatto abbastanza per lui e Castelli e noi saremo sulla piazza del Carosello, un'alta e magnifica colonna sulla quale si vedrebbe la statua di Bonaparte in atto di incoronare i Borboni. Ecco che il primo console giunge poco dopo il pranzo e Giuseppino non più fare a meno di ripetergli quanto aveva ascoltato. Ha risposto, le disse il marito, che questa colonna avrebbe per piedistallo i cadaveri del primo console? La vela duchessa era ancora lì, la grazia della sua persona. Gli sguardi e le parole, tutto era mirabilmente orchestrato per la buona riuscita della sua visione. Disse di essere felici ed espressione a Madame Bonaparte la sua riconoscenza per il favore procuratogli di aver potuto conoscere e udire un grande uomo, onero. Tutto però fu vano. La duchessa de Guiche ricevette nella notte d'ordine di lasciare Parigi. D'altra parte il fascino dell'improvvisata l'ambasciatrice era troppo evidente per non mettere in sospetto Giuseppina, che si guardò bene da insistere in suo favore. Indomani la duchessa de Guiche raggiungeva la frontiera. Del resto, diceva Napoleone, si propagò più tardi anche la voce che io avessi a mia volta fatto proposte ai principi francesi che ridavano le cessioni dei loro diritti e la loro rinuncia alla corona, voce che si è voluto consacrare come vera e pomposi e magniloquenti di chi ha ratto giorni diffusi in tutta Europa attraverso la stampa. Non era vero niente, e come avrebbe potuto esserlo? Io regnavo esattamente in nome del principio che gli escludeva la sovranità popolare. Come avrei potuto dunque cercare da loro una legittimazione che negavo alle loro persone? Sarebbe stato troppo grave un'assurdità evidente che mi avrebbe screditato per sempre nell'opinione pubblica, né direttamente né indirettamente, né da vicino né da lontano ho fatto nulla di simile, come immagino avranno capito con tempo le persone intelligenti che non mi ritenevano né imbecilli né pazzo. Ciò nonostante l'allarme provocato dalla voce sparsa in giro, mi spinsero a scoprire che cosa aveva potuto fare nascere, ed ecco quello che ho potuto raccogliere. All'epoca della nostra amicizia con la Prussia, quando si sforzava di esserci amica, essa ci chiese se il fatto di ospitare sul territorio dei principi francesi avrebbe potuto dispiacerci. A quella domanda rispondemmo di no, incoraggiata da quella risposta, chiesi se avremmo avuto nulla in contrario se quel governo si fosse adoperato per procurar loro il necessario soccorso. Fu risposto ancora negativamente, a condizione però che il governo garantisse che sarebbero rimasti tranquilli e si sarebbero tenuti lontani da ogni intrigo. Mentre si definiva la pratica, le negoziazioni erano ancora in corso. Dio solo sa che cosa, lo zelo di qualche agente o le opinioni del governo prussiano, che certo non erano le nostre, possano aver proposto. Ecco, senza dubbio, il motivo o il pretesto che provocarono quella bella lettera di Luigi 18, che fu molto apprezzata e al cui contenuto aderirono con slancio tutti i membri della sua famiglia. Questi principi afferrarono evidentemente le occasioni per risvegliare in loro favore l'interesse e l'attenzione dell'Europa, la quale, distratta dai grandi avvenimenti, non prestava più ad essi la minima attenzione.